Buonasera. Se rimbomba il microfono me lo dite. Rimbomba. Si sente? Tutti sentono? Non c'è rimbombo? Allora, buonasera a tutte le signore e a tutti i signori e gli amici qui presenti. Questa sera ci ritroviamo per continuare questo ideale itinerario in Turchia e saremo giunti sulla costa Egea dell'Anatolia e precisamente nella metropoli d'Asia, ossia ad Efeso. La città di Efeso oggi è un'area archeologica, conta più dal punto di vista sociale e soprattutto turistico la località di Kushadasi, dove attraccano le navi della crociera e accanto alla quale ci sono decine di villaggi turistici. E questo per il fatto che i fiumi hanno fatto avanzare la costa, come è successo da noi col Po in Adriatico. Efeso è un punto di riferimento importante per la storia del cristianesimo delle origini, perché la città presentava già una storia millenaria. Efeso costituiva il punto d'arrivo delle vie carovaniere che attraversavano la penisola anatolica e quindi provenivano dalla Mesopotamia, dall'Iran, dall'Afghanistan, dall'India, ed era il punto d'arrivo delle merci, con le merci veicolavano le idee, gli uomini che portavano i profumi d'Oriente, le resine, le stoffe, le sete. Non è un caso che Efeso è uno dei centri del sorgere della filosofia. Per chi di voi conosce la filosofia o la professa, Efeso evoca immediatamente il nome del grande Eraclito o di Talete, cioè di quei filosofi che vanno sotto il nome di presocratici e che Aristotele nel primo libro della Metafisica definisce gli ionici, i fisici, i fisiologi, perché tutti studiamo dalla natura. Mi ricordo uno dei più bei frammenti di Eraclito: Physis cryptestai filei. L'ho scritto proprio oggi a un'amica che ha perso il marito. Le dicevo come deve accettare questo nascondimento continuo. La natura non è che un nascondimento continuo che stimola noi a una ricerca continua. Per cui la verità è ciò che noi riusciamo a estrarre dal nascondiglio, che cela una realtà che non è soltanto una realtà fisica, ma è anche una realtà più profonda. Quando il cristianesimo arriva ad Efeso, Efeso conta ormai migliaia di anni di storia. Era il centro di un culto anatolico importantissimo, della Magna Mater, che si presentava ad Efeso sotto la facies della dea greca Artemide, Artemis, la Diana dei Greci, scusate, dei Latini. E c'era uno dei templi più importanti, considerato una delle sette meraviglie dell'antichità, l'Artemisio. Oggi chi sale il colle su cui è stata edificata la Basilica di San Giovanni Evangelista, dove la tradizione vuole che sia stato sepolto, è uno splendido edificio, resti archeologici oggi, di origine giustinianea, quindi risale al VI secolo, nei resti che noi oggi contempliamo. Ebbene, dall'alto di questa collina si riesce appena a vedere qualche pietra dell'immensa area occupata dal Tempio di Artemide, dall'Artemisio. Non è rimasto pietra su pietra, in caso di dire, ma era proprio l'Artemisio che richiamava a sé migliaia di fedeli. Aveva non solo un tesoro del tempio, che costituiva la riserva valutaria di una banca legata a un'anfizionia, cioè una confederazione di città che, depositando i tesori appunto nel tempio di Artemide, si assicurava e si garantiva il valore monetario. Quando arriva il cristianesimo ad Efeso, c'è questa storia alle spalle. Dopo Alessandro Magno, Efeso condizionò il rinnovamento dell'arte greca. Dopo lo stile ionico, che aveva in un certo senso superato lo stile dorico, si è raggiunta l'elaborazione dello stile corinzio, ma nell'interpretazione che veniva data in Anatolia, cosiddetta asiana, si arricchiva ancora di più la decorazione delle architetture antiche. Chi doveva specializzarsi nell'altra cultura, soprattutto nella cultura greca, andava ad Efeso, andava a Odi, andava in queste città della costa anatolica. Cicerone andò a specializzarsi a Odi. Quando muore Giulio Cesare, ucciso lì nel marzo del 44, il giovane Ottaviano si trovava in Grecia, anche lì per imparare il greco. E Efeso era la capitale, Roma la eresse a capitale della provincia d'Asia. Chi di voi è sceso lungo la via dei Curetti, attraversando l'area archeologica di Efeso per giungere al grande teatro che ospitava già nell'antichità 25.000 persone, si sarà reso conto che giunto al termine di questa strada centrale, porticata, in discesa, trovandosi di fronte ai resti della grande biblioteca di Cels, ha sulla destra una porta trionfale a due fornici. Abbiamo tre iscrizioni, in greco e in latino. Sulla traviazione, l'architrave del primo arco, si legge il nome di Augusto e di Livia, e sull'altro si legge il nome di Giulia e di Agrippa, colui che ha costruito il Pantheon a Roma, e al centro il nome, probabilmente erano degli ebrei banchieri, magistrati della città e benefattori. Quindi Roma, con la sua lingua, con la sua cultura, è presente in questa città a partire dal primo secolo anteriore alla nostra era. Il cristianesimo arriverà nei primi decenni del primo secolo della nostra era. Nel grande teatro Paolo avrà probabilmente assistito degli spettacoli. E non è un caso che fra le lettere del Corpus Paolino abbiamo la famosa lettera agli Efesini, che è una delle più dense, quasi quella lettera dei Romani costituisce un documento dottrinale e sintetico della prima elaborazione del pensiero cristiano partendo dal messaggio contenuto nel Nuovo Testamento, espresso con categorie filosofiche greche, seppur in luce tra le righe. Quindi Efeso, metropoli d'Asia, una metropoli che ha diffuso, non dico inventato, persino una letteratura, la novella Efesia. Quelle novelle che noi conosciamo nella tradizione dell'Emilio la Notte è un po' il punto d'arrivo di una tradizione che passa attraverso Efeso, attraverso queste vie carboniere che appunto veicolano usi e costumi, tradizioni e anche espressioni letterarie lontane, estremo orientali o medio orientali. Dire Efeso è dire, per quanto concerne il cristianesimo, riferimento a un nome importante, Giovanni, Johanan, il più giovane dei discepoli di Gesù di Nazareth. Il giovane discepolo Johanan, prima di seguire Gesù di Nazareth, il rabbi di Nazareth, era stato probabilmente ad ascoltare, a frequentare Johanan, figlio del sacerdote Zaccaria, il battezzatore, colui che immergeva nelle acque del Giordano, predicando un ribaltamento di vita, una metanoia, una conversione di penitenza. La tradizione vuole che questo profeta e battezzatore, immersore, si ritrovasse spesso con la comunità degli Esseni a Qumran a pregare e a prendere i pasti. Questa comunità era una comunità dissidente, sadducea, ossia di provenienza sacerdotale, ma dissidente. Infatti celebrava la cena non secondo il seder canonico della ritualità ebraica, dei riti del Tempio, ma anticipando quelli che poi diventeranno i riti cristiani. E non è un caso che Giovanni, l'evangelista, porti con sé dei costumi, dei riferimenti di questo tipo. Ma lui opererà a Efeso. La tradizione vuole che sia stato il sovrintendente della comunità cristiana di Efeso. E a lui sono attribuiti più scritti del Nuovo Testamento. Anzi, suo è l'ultimo degli scritti del Nuovo Testamento, quell'Apocalisse, ossia quella rivelazione che chiude definitivamente la rivelazione del messaggio cristiano. Di Giovanni sono infatti l'Evangelo, le tre lettere e l'Apocalisse, quindi uno dei corpora del Nuovo Testamento, con il corpus lucano, il Vangelo e gli Atti, con il corpus paolino, le 14 lettere, non entriamo nel problema dell'autenticità, si affianca il corpus giovanneo. Se aprite il Vangelo di Giovanni, leggete quel prologo stupendo, espresso con categorie filosofiche greche, che Dante ha definito l'alto preconio che grida l'Eterno. Così lo definisce nel Paradiso. È l'ultimo ad andarsene fra i discepoli. Morirà alla fine del primo secolo, quando è imperatore a Roma l'ultimo dei figli di Vespasiano, Tito Flavio Domiziano, che lo aveva relegato nell'isola di Patmos, dove la tradizione vuole, e gli artisti lo hanno raffigurato splendidamente, abbia composto l'Apocalisse, abbia ricevuto l'ultima rivelazione e simbolo iconico della sua scrittura è l'aquila. L'aquila che scruta addirittura dentro la luce abbagliante del sole. Questo simbolicamente appunto per indicare la tensione mistica, l'altezza dottrinale della scrittura giovannea. Dico subito che si fa il nome di Giovanni, ma certamente Giovanni non ha scritto né il Vangelo, né le lettere, né l'Apocalisse, perché è la comunità di Efeso, è l'insieme dei credenti legati a Giovanni che danno autenticità all'espressione del messaggio di Gesù Cristo secondo Giovanni, alle lettere indirizzate da Giovanni e dai suoi collaboratori alle comunità, e così l'Apocalisse. Addirittura nell'Apocalisse ci sono sette lettere scritte alle sette chiese dell'Asia Minore. Chi verrà nel viaggio che è in programma, un viaggio di studio in Turchia, ecco, sosterrà con me in tutte sulle aree archeologiche di queste città e là dove ci sono le basiliche. Per cui leggeremo la lettera alla comunità degli Laodicea nella basilica, nei resti archeologici della basilica di Laodicea. Leggeremo la lettera a Efeso nella basilica dove si è celebrato il concilio. A Efeso. Leggeremo passi dell'Apocalisse nella chiesa dove è stato sepolto Giovanni, su questa collina qui si contemplano i resti dell'Artemisio. Quindi vedete che il cristianesimo ormai organizzato viene controllato, viene incoraggiato, viene testimoniato anche in questi scritti del Nuovo Testamento. E l'opera di Giovanni è un'opera fondamentale. Ed è il punto d'arrivo di un allontanarsi dalla sorgente ebraica, perché se in Matteo si è ancora strettamente legati alla forma mentis ebraica e alla sua espressione aramaica formulata in linguaggio e in scrittura greca, le cose cambiano con Luca. Perché è di cultura greca, è di madrelingua greca, è un medico, quindi ha una formazione che oggi diremmo filosofica, apparteneva alla scuola ippocratica, che già vi ho accennato, ma di fatto la scuola ippocratica e la scuola platonica, o la scuola presocratica in generale, era una scuola filosofica, sostanzialmente parlando. E serviva Giovanni. Con Giovanni il dialogo tra ebraismo e cultura greca è già nei fatti. Non solo si usa la lingua greca, ma si pensa con categorie greche un messaggio predicato e trasmesso oralmente in aramaico. In Giovanni abbiamo la sua espressione greca con categorie greche, en arche, en o logos, che fa il pandan con en arche e poi esenoteos, ton uranon kai tenge, bereshit barach, Elohim, come attacca la Bibbia. Bereshit viene tradotto con en arche, Gerolamo lo tradurrà in principio. Ma quel enarche, se nel libro di Genesi è ancora tutto ebraico, Bereshit Barach Elohim, in principio creò Dio, Hashamayim Waharetz, i cieli e la terra, è il titolo di un quotidiano israeliano, Haaretz, chi voi sente le cronache che arrivano da Gerusalemme, la si creava. In Giovanni si ricrea, e infatti non si interviene più su una realtà cosmica, sulla materia, ma si interviene sullo spirito che abita la materia. E qui bisogna essere cauti, perché da Arnold a questa parte, il grande storico del cristianesimo tedesco di due secoli fa, del 1800, Arnold ha parlato a proposito di questi problemi cui stiamo parlando questa sera, di Ellenisirum des Christentums, di ellenizzazione del cristianesimo. Il discorso è proseguito fino a Bultmann, fino a Heidegger. Il dialogo tra filosofia e teologia in Germania c'è sempre stato, in Italia non c'è, dall'abolizione delle facoltà teologiche e dal rinchiudersi, no, nelle sedi clericali della teologia. Non c'è dialogo fra la cultura ufficiale o cosiddetto ufficiale e la teologia nel nostro paese. Se c'è qualcosa, c'è solo da 40 anni a questa parte, grazie alla buona volontà più che a livello istituzionale. E quando il mio maestro Lazzati tentò di reintrodurre la teologia attraverso il Dipartimento di Scienze Religiose della Cattolica, Monsignor Bettazzi mi disse personalmente che furono i vescovi, la maggioranza dei vescovi italiani, a proibirglielo. E Lazzati me lo ha confermato. E infatti non c'è, ma c'è. Dall'abolizione delle facoltà teologiche nel 1873. Non c'è facoltà teologica nell'università di Stato. È un affare religioso, non è un affare scientifico, per così dire. Lo è, se volete, scientifico, ma relegato in altre sfere. Chiusa questa parentesi. Allora, con Efeso, con Giovanni, con la Chiesa cristiana anatolica, dopo gli avvii gerosolimitani, dopo i primi sviluppi antiocheni, eccoci ad Efeso. Noi lasciamo Roma perché trattiamo della Chiesa prima di Roma. Quando arriva Roma, ormai il gioco è fatto, e di lì a un secolo, con Costantino, ci sarà anche il coinvolgimento nella cogestione del potere. E il quarto secolo definirà il tutto per sempre. Ho già ricordato ai miei allievi di prepararsi a festeggiare fra due anni l'anniversario, anzi il centenario, uno dei cent'anni, dell'editto di Milano. A Milano ci stanno già lavorando dall'anno scorso. E anche all'interno della conferenza episcopale so che si sta lavorando. Vedremo i risultati fra due anni. 15 giorni fa ero con degli amici a Roma, li ho portati davanti all'arco di Costantino e ho fatto leggere loro l'attico dove si legge appunto Senatus Populus Romano a Flavio Costantino, eccetera. E la frase che apre per sempre un orizzonte che non si è ancora chiuso. Quod, la motivazione della dedica dell'arco, quod instinctu divinitatis, per il fatto che dal momento che su suggerimento divino, non si dice di Dio, non si dice degli dèi, ma divinitatis, instinctu divino, che si legge ancora, basta andare sotto l'arco di Costantino, che hanno dovuto recitare perché lo stavano sporcando e oltraggiando. Efeso rappresenta l'avvenuto dialogo nel cristianesimo con la cultura greca. E nel caso di dire che il Vangelo, le tre lettere e l'Apocalisse non sono solo espressione del messaggio cristiano, ma sono al tempo stesso espressione e interpretazione. C'è già ermeneutica del cherigma gesuano che incontriamo in Marco, la prima redazione, la più antica, la più scabra, la più rozza, starei per dire, delle redazioni dei Vangeli canonici. Ne giravano e ne girano decine, ma quattro. E qui c'è tutto un discorso simbolico. Perché quattro i Vangeli canonici? Non è da escludere che quattro sono i canonici, come quattro sono le lettere che compongono il nome di Dio, che è impronunciabile. E questo è l'intervento midrashico, parte ebraica, che porta a leggere appunto i quattro Vangeli canonici come espressione della volontà, della parola, della verità contenuta nella parola di Dio. Il dialogo della cultura greca con l'ebraismo. Il primo tentativo fallito è registrato da Luca nel capitolo 17 degli Atti degli Apostoli. Ve l'ho appena accennato la scorsa settimana. Nel capitolo 17, quando Paolo arriva ad Atene, va all'Areopago, questa altura, questo dosso, che è alle pendici dell'Acropoli, molto bello salirvi, è tutta roccia, circondata dai giardini, oggi poi che dopo, grazie a Melino Mercuri, tutta l'area, dalla Placa fino a Viale Dionigi Areopagita, è tutta isola pietramale, è bellissimo passeggiare per l'Atene storica sotto l'Acropoli. Allora saliva il termine di Viale Dionigi Areopagita e ci si trova di fronte proprio all'Areopago sotto l'Acropoli. Lì ha messo un monumento, ha messo la targa, come vi dicevo la volta scorsa, con il capitolo gli avvii, i versetti del capitolo 17 degli Atti degli Apostoli, dal versetto 22 seguente. Allora Paolo, alzatosi in mezzo all'Areopago, disse: cittadini ateniesi, vedo che in tutto siete molto timorati degli dèi. Passando infatti e osservando i monumenti del vostro culto, ho trovato anche un'area con l'iscrizione al Dio ignoto, agnostoteo, al Dio ignoto. Non è vero, non c'è mai stata, non è mai stata trovata. Speriamo che si possa trovare, chi lo sa. Quello che voi adorate senza conoscere, io ve lo aggiungo, annunzio. Il Dio che ha fatto il mondo e tutto ciò che contiene, che è Signore del cielo e della terra. Paolo parla in greco, dice queste parole in greco. Gli ateniesi lo ascoltano in greco, ma accolgono che le categorie veicolate da questo linguaggio non sono greche. Il verbo che Paolo usa, il Dio che ha fatto il mondo e tutto ciò, che è Signore del cielo, non dimora in templi costruiti da mano dell'uomo, né dalle mani dell'uomo si lascia servire. Egli creò da uno solo tutte le nazioni. Al massimo possono ipotizzare un demiurgo, un ordinatore, un sistematore, ma non un poietes come creatore dal nulla. Queste non sono categorie greche. E infatti alla fine, quando si mette a parlare addirittura di risurrezione, quando sentiamo parlare di risurrezione, perché dice che ha stabilito un giorno nel quale dovrà giudicare la terra con giustizia per mezzo di un uomo che egli ha designato, dandone a tutti ti trova sicura con risuscitarlo dai morti, altra categoria assurda, non greca. Ma questa gente parlava in greco, come se qualcuno nell'angolo, no? Dello speaker con gli iPad si mettesse a fare un discorso in inglese dicendo, parlando con categorie tibetane, sì, oggi le cose sono un po' diverse, ma grosso modo si sente che parla in inglese, ma che veicola categorie totalmente allotrie, totalmente aliene, nel caso di dire. E infatti, come va a finire? Quando sentirono parlare di risurrezione di morte, alcuni lo deridevano, altri dissero, ti sentiremo su questo un'altra volta. Fu un tradimento. E la registrazione di un fallimento. Dovettero passare decenni, qualche generazione, almeno due o tre generazioni, perché si iniziasse il dialogo sospettoso con la cultura greca. E questo andò avanti per tutto il secondo secolo. E i frutti si cominciò a cogliere, li si cominciò a cogliere nel terzo secolo, ad Alessandria d'Egitto, con Origene, con Clemente Alessandrino e con la cosiddetta scuola cristiana alessandrina, quel didascaleo. E così ad Antiochia di Siria e così ad Efeso. Ma Efeso rappresenta il punto di partenza sistematico del dialogo del cristianesimo ancora giudeo con la lingua e la cultura greca. E questa operazione è stata fatta dalla comunità presieduta, guidata da Giovanni, ovviamente, per avvalorare ulteriormente lo scritto, lo si attribuisce alla guida, al sovrintendente, alla persona più autorevole della comunità, che in questo caso era l'episcopo o il presbiteros della comunità stessa. Ecco il grande significato quindi di Efeso per il cristianesimo. È la fine del dialogo fra ebraismo e cultura greca, che segnerà lo sviluppo dei primi 3-4 secoli del cristianesimo. Ma l'Occidente, a partire dal terzo secolo, comincerà a perdere i contatti con la cultura greca, che resterà, per così dire, a parte, seguirà una sua traiettoria indipendente, sempre più indipendente, che alla morte di Teodosio sarà naturale dividere l'impero in due parti. E ad Arcadio andrà l'Oriente con capitale Costantinopoli e ad Onorio andrà l'Occidente con capitale Milano. La chiesa milanese, che fra le chiese dell'Occidente è probabilmente la più antica, di probabile filiazione antiochena e quindi siriaca, conserva ancora, ve l'ho detto e lo ripeto, dei fossili culturali della più antica liturgia cristiana, che era in greco, ossia il Kyrie Eleison. Selame, l'Osanna, il Sabaot costituiscono fossili culturali ebraici trasferiti tali e quali nella liturgia cristiana e quindi passati attraverso il greco, passati attraverso il latino. Osanna et tois in sistois, Osanna in excelsis, Osanna del più alto dei cieli. Vedete che Osanna non cambia dal greco al latino all'italiano. E così il Kyrie Eleison, addirittura quando celebra l'arcivescovo a Milano, prima che inizi l'Eucaristia, si entra una processione del clero e si fermano tutti prima di accedere al presbiterio, all'altare maggiore. E la cappella musicale, il clero, la cappella musicale e tutto il popolo cantano tre volte, ripetendolo appunto quattro volte, e 3 per 4 fa 12, i tre Kyrie Eleison, che significa Signore pietà. E questo è un fossile, e l'ha mantenuto anche dopo la recente riforma liturgica del Vaticano II. Il Kyrie Eleison, perché tutto parte in greco. La preghiera più antica alla Madonna, chiamata Madre di Dio, la descrizione di Maria come Teotokos, che verrà appunto nel viaggio in Turchia ad Efeso, sosterremo nella basilica dove si è celebrato il concilio del 431. E in quel concilio, lì dove ci troveremo, verrà proclamato il dogma di Maria Teotokos, tradotto in latino con Mater Dei o Dei Para. Epi ten seneus plank nian catafergomeno Teotoke, recita una preghiera mariana ancora recitata dagli ortodossi, che ha tradotto in latino sum tua misericordia confugimus sancta Dei genetrix, con quel che segue. Mi è capitato, sintonizzando più spesso su Radio Popolare, di sentire interferenze da Radio Maria. E alla sera Radio Maria cantano questa antifona in italiano con una musica moderna. E l'ho sentita anche quella, e ho detto, eccola qui, è vecchia, insegna un bambino, chi lo sa, nessuno. Oppure pochi. C'è una tradizione millenaria. Quindi, in questo nostro itinerario, noi passeremo per Efeso e sosteremo più di una giornata. E ci sarà la memoria del concilio del 431. Passeremo per Nicea, più a nord, prima di giungere a Costantinopoli. Il primo concilio indetto da Costantino in persona nel 325. Arriveremo a Istanbul, cioè a Costantinopoli. Il secondo concilio del 381, Nicea e Costantinopoli, 325 e 381, definiscono la formula della fede cristiana in sintesi filosofico-teologica greca. È il credo dell'Eucaristia, il credo della Messa. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo, generato non creato, genito non fatto, genetentos, upidentos, dice il testo originale. Le categorie sono filosofiche, sono platoniche. E se c'è un testo non facile da leggere e da capire, per quanto sia possibile capire, è proprio il simbolo di cielo costantinopolitano. Passeremo anche, ed è l'ultima tappa prima di varcare il ponte sul Bosforo, Calcedonia, che oggi è un sobborgo di Istanbul sulla costa orientale, Kadıköy. E a Calcedonia si celebrò l'ultimo dei primi quattro concili ecumenici del 451, cioè il concilio cristologico. Si definì la duplice natura umana e divina di Gesù di Nazareth, il Cristo della fede, il Mashiach, il Christos. Quindi sarà qui, noi svolgiamo un itinerario di studio, un itinerario ideale. Nel viaggio noi percorreremo un itinerario storico, territoriale, sulla traccia del primo sviluppo cristiano nell'arco dei primi quattro secoli, grosso modo. Ecco, io ho voluto sottolineare l'importanza della città di Efeso, della chiesa di Efeso, dell'elaborazione dottrinale, del dialogo fra cultura ebraica e cultura greca come definizione del cristianesimo e dell'origine, perché è un tema imprescindibile della storia del cristianesimo, la quale si colloca il suo ruolo nella storia delle religioni. È più accessibile a noi per il fatto che il cristianesimo costituisce la radicalità del nostro modello storico-culturale. L'Occidente è frutto di una civiltà del cristianesimo, piaccia o non piaccia. Io ritengo sia una buona cosa che non venga messa nella Costituzione europea, che non è ancora definita, il riferimento esplicito e testuale alle radici cristiane. Non perché sia contrario al cristianesimo e auguri il successo di altre religioni, ma perché il cristianesimo ha maturato una prospettiva di esercizio di libertà e di accettazione del pluralismo religioso che ormai è inderogabile. Diversamente sì, è come se si ritornasse a un modello religiosamente fondato di culture e di civiltà. Ognuno è libero di esprimere le proprie opinioni, le proprie scelte di ordine culturale, sociale, giuridico e politico, ed è un discorso di fine. Questo è quello che sostanzialmente io volevo ripetere. Voglio adesso dire una parola sulla presenza di Paolo ad Efeso. Paolo, attraversando le regioni dell'altopiano, giunse ad Efeso arrivando da Antiochia. E qui ad Efeso trovò alcuni discepoli e disse loro: avete ricevuto lo Spirito Santo quando siete venuti alla fede? Gli risposero, sto leggendo dal libro degli Atti al capitolo 19: non abbiamo nemmeno sentito dire che ci sia uno Spirito Santo. E qui devo spendere una piccola parola. Il tema dello Spirito Santo, agion pneuma in greco, Spiritus Sanctus in latino, è l'espressione greca del termine e del concetto ebraico di Ruach, è lo Spirito di Dio. Quindi tutto ciò che noi conosciamo attraverso la formulazione greca e poi latina ha la sua radice, la sua prima formulazione in ebraico, nel contesto ebraico, nella lingua ebraica. E qui i primi cristiani di Efeso rispondono a Paolo che non erano neppure sentito parlare di agion pneuma, di Spirito Santo. Quale battesimo avete ricevuto? Il battesimo di Giovanni, ovviamente di Giovanni il battezzatore. Disse allora Paolo: Giovanni ha amministrato un battesimo di penitenza, dicendo al popolo di credere in colui che sarebbe venuto dopo di lui, cioè in Gesù. Dopo aver detto questo, si fecero battezzare nel nome del Signore Gesù. Quindi addirittura c'è un doppio battesimo, una doppia immersione. Battesimo significa immersione. E non appena Paolo ebbe imposto loro le mani, scese su di loro lo Spirito Santo e parlavano in lingue e profetavano. Erano circa 12 uomini. Io leggo la registrazione. Attenzione, non è un testo storico. È una testimonianza di credenti trasmessa all'interno di una comunità di credenti che noi leggiamo come testimonianza di fede. E lo storico non può dire di più. E quindi con molta cautela questo testo che ho letto deve essere usato come fonte storica, perché è legato a una precomprensione teologica, ossia a una opzione fondamentalmente religiosa previa alla scrittura del testo che vi ho letto. Entrando poi nella sinagoga, siamo a Efeso. Il fatto che ad Efeso ci fosse una sinagoga, e quando arriva Paolo entra nella sinagoga dopo aver battezzato quest'uomo, gli dice quanto era diffusa la diaspora ebraica nel mondo antico, ossia dalla prima dispersione del popolo ebraico, VI secolo di Assiria, VI secolo i babilonesi, in poi gli ebrei cominciano a vagare, a disperdersi per il mondo, non avendo più una sicurezza di possesso di terra, si sono dati ai traffici, ai commerci, agli affari nelle città grandi dove si facevano traffici, commerci, affari. Efeso era una grande città, era un centro religioso, era un centro sociale, era un centro politico, era un centro culturale, era un centro di mercato, era il punto d'arrivo delle vie carovaniere che attraversavano la penisola anatolica, arrivando da dove dicevo prima, dall'Armenia, dalla Mesopotamia, dall'Iran, dall'Afghanistan. Entrate nella sinagoga, vi potete parlare liberamente per 3 mesi, discutendo e cercando di persuadere gli ascoltatori circa il credere, dicendo male in pubblico di questa nuova dottrina, si staccò da loro separando i discepoli e continuò a discutere ogni giorno nella scuola di un certo tiranno. Si ha la registrazione del rifiuto degli ebrei. Gli ebrei rifiutano. Chi accetta il messaggio costituisce una nuova comunità. Lasciano la sinagoga e vanno in casa di tiranno, che era un nuovo discepolo, un nuovo credente. Questo durò due anni, col risultato che, notate l'eccesso, col risultato che tutti gli abitanti della provincia d'Asia, giudei e greci, poterono ascoltare la parola del Signore. Seppure legato a una precomprensione di fede, questo testo che vi ho letto attesta il diffondersi del primo cristianesimo tra i non ebrei della provincia d'Asia e dell'ambito efesino, che era l'ambito della metropoli, era nell'area metropolitana efesina. Chi di voi è stato l'uomo sulla Ventina in Santa Sabina si ricorderà di aver visto nel mosaico di dedicazione del retro della facciata. Che adesso è un porticato oggi chiuso, una grande epigrafe in mosaico dorato, caratteri dorati, su fondo blu, e all'estremità due figure di donne velate, Ecclesia ex circoncisione, alla sinistra, chi volta la spalla e l'altra maggiore guarda il retrofacciato, e sulla destra Ecclesia ex gentibus, ossia la comunità di provenienza ebraica, cioè di coloro che passavano attraverso la mila, cioè la circoncisione, e la comunità dei credenti in Gesù, il Cristo, di provenienza etnica, etnicoi, delle ex gentibus, i cosiddetti gentili. Paolo si fa apostolo dei gentili, messaggero, inviato in messaggero presso i non ebrei delle genti, e infatti va sotto il nome la sua opera di messa di apostolo delle genti e di evangelizzazione ai gentili. Dio intanto operava prodigi non comuni per opera di Paolo, al punto che si mettevano sopra i malati fazzoletti o grembiuli che erano stati a contatto con lui, e le malattie cessavano e gli spiriti cattivi fuggivano. E qui non faccio commenti perché tutta la storia del cristianesimo successivo fino a Padre Pio e Padre Leopoldo e ai vari santi e alle varie sante e alle varie madonne, abbiamo una congedia, qualcuno sorride, ma è libero di sorridere, abbiamo tutta una serie di testimonianze che partono da qui. Io ho visto persone accompagnando mia madre all'arca di Sant'Antonio a Padova avvicinarsi a proprio a spalmare con la mano la pietra dell'arca o ad appoggiare i fazzoletti che poi intascavano e portavano a casa come delle reliquie, degli oggetti benedetti. Chi di voi è stato lo può confermare. E quindi risparmio il riferimento agli esorcisti e ad altri. Dopo questi fatti, Paolo si mise in cammino perché aveva in animo di attraversare la Macedonia e la Caria e di recarsi a Gerusalemme, e qui scende. Ma verso quel tempo scoppiò un gran tumulto riguardo alla nuova dottrina. Cosa succede quando Paolo sta per due anni a Efeso? Che fra la sinagoga e la casa di tiranno aumentavano i dissidenti ebrei contro Paolo e quelli che frequentavano la casa di tiranno, che nel frattempo aumentava il gruppo dei cristiani, che veniva sempre più osteggiato dal gruppo degli ebrei che frequentava la sinagoga. Cosa succede? Che nascono dei problemi di ordine pubblico. L'autorità romana, il governatore dell'Asia, manda la polizia a controllare la situazione, anche perché Paolo, come aveva tentato di fare con gli ateniesi ad Areopago, rimproverava tutti coloro che continuavano ad andare al tempio di Artemide a fare sacrifici, a portare offerte e a comprare come ex voto statuette grandi, medie, piccole, giganteschi, in terracotta, in argento, d'oro, con pietre preziose, di cui facevano commercio intorno al tempio di Artemide. E Paolo predicava che non bisognava adorare una divinità fatta con mani umane. In poche parole, si attirò l'inimicizia dei gioiellieri, dei mercanti e dei commercianti. Nacque un gran tumulto e si misero a gridare: grande è l'Artemide degli Efesini, grande è la nostra Artemide. Già un poeta greco arcaico aveva inneggiato con un inno appunto Artemide: gum mai serafebole potnia Artemiteo, piego le mie ginocchia davanti a te, oppure bionda saettatrice, figlia di Zeus. Siamo dei poeti lirici arcaici, e al cielo. Quindi verso quel tempo scoppiò un gran tumulto riguardo alla nuova dottrina. Un tale chiamato Demetrio l'argentiere, che fabbricava tempietti di Artemide in argento e procurava in tal modo non poco guadagno agli artigiani, li radunò insieme agli altri che si occupavano di cose del tal genere e disse: cittadini, voi sapete che da questa industria proviene il nostro benessere. Ora potete osservare e sentire come questo Paolo ha convinto e sviato una massa di gente, non solo Roma di Efeso, ma si può dire di tutta l'Asia, affermando che non ci sono dei tra quelli fabbricati da mani del mondo. Non soltanto c'è il pericolo che la nostra categoria cada in discredito, ma anche che il santuario della grande dea Artemide non venga stimato più e venga distrutta la grandezza di colei che l'Asia e il mondo intero adora. All'udire ciò, si infiammarono, tira e si misero a gridare: grande è l'Artemide degli Efesini. Tutta la città fu in subbuglio e tutti si precipitarono in massa nel teatro. Io ho tenuto una lezione nel grande teatro di Efeso, a un gruppo di università, di un viaggio di studio dell'Università di Milano, del Dipartimento di Filologia Classica. E vi garantisco che è stato un grande spettacolo anche per me. 25.000 persone sono restaurate, completamente restaurate. Pensate che chi sedeva nella grande cavia del teatro, addossato alla collina in cui termina la via dei Coletti, bisogna andarci proprio per credere, e ci sono stato parecchie volte, si vedeva le navi arrivare nel porto, tutti gli empori, il grande mercato. Quindi chi assisteva ai teatri, al teatro, intravedeva i grandi traffici che avvenivano via terra e via mare, sotto, accanto al teatro, che era la zona commerciale. E il santuario di Artemide stava alle spalle del teatro, nella parte più alta della città, della polis, praticamente la cosiddetta Acropoli. Tutti i templi erano nella parte più alta della città, infatti ad Atene, la parte più alta dove stava il tempio di Atena, il Partenone, si chiama Acropoli, ed è evidentissimo proprio una collina. Come a Roma, il tempio della Triade Capitolina stava sul Campidoglio. Vedete che ci sono sempre delle analogie. E allora tutta la città fu in subbuglio e Paolo, tutta la città, si precipitarono nel teatro trascinando con sé Gallo, Aristarco, Macedoni, i compagni di viaggio di Paolo. E Paolo voleva presentarsi alla folla, ma i discepoli non glielo permisero. E anche alcuni dei capi della provincia, che gli erano amici, manderanno a pregarlo di non avventurarsi nel teatro. Vedete che ci sono molte analogie con quello che succede oggi, con quello che è successo ieri o l'altro ieri, con quello che nella storia è spesso successo, non allo stesso modo, ma con delle analogie che vanno colte. È questo che fa lo storico delle religioni, a livello diacronico e comparatistico, tra le religioni inculturate in situazioni appunto concrete, storiche, sociali, politiche, economiche. E intanto chi gridava una cosa, chi un'altra, l'assemblea era confusa e in più non sapevano il motivo per cui erano accorsi. Cose di sempre. Alcuni della folla fecero intervenire un certo Alessandro, che i giudei avevano spinto avanti, quindi c'era un'opposizione degli ebrei, che approfittando della situazione, perché avevano capito che stavano attaccando i cristiani. Ed egli, facendo con la mano, voleva tenere un discorso in difesa davanti al popolo. Appena si accorse che era un giudeo, si misero tutti a gridare in coro per quasi due ore: grande è l'Artemide degli Efesini. Alla fine il cancelliere riuscì a calmare la folla e disse: cittadini di Efeso, chi fra gli uomini non sa che la città di Efeso è custode del tempio della grande Artemide e della sua statua caduta dal cielo? Era un palladio. Poiché questi fatti sono incontestabili, è necessario che stiate calmi e non compiate gesti inconsulti. Voi questi uomini che non hanno profanato il Tempio né hanno bestemmiato la nostra Dea. Perciò, se Demetrio e gli artigiani che sono con lui hanno delle ragioni da far valere contro qualcuno, ci sono per questo i tribunali e vi sono i proconsoli. Si citino un giudizio o null'altro. Se poi desiderate qualche altra cosa, si deciderà nell'assemblea ordinaria. Vedete, diceva il regime democratico. Nonostante ci fosse l'impero, l'impero Roma aveva concesso che l'Oriente, già ellenizzato, già suddiviso in monarchie ellenistiche dopo la morte di Alessandro di Macedonia, Alessandro il Grande, continuassero a governarsi secondo lo stile democratico delle antiche polis. Era un regime, seppure formale, ma differente dal regime autocratico senatoriale imperiale in vigore in Occidente e a Roma. E con queste parole, c'è il rischio di essere accusati di sedizione per la caduta di oggi, non essendoci alcun motivo per cui possiamo giustificare questo assembramento. E con queste parole sciolse l'assemblea. Appena cessato il tumulto, Paolo mandò a chiamare i discepoli, dopo averli incoraggiati, li salutò e si mise in viaggio per la Macedonia. Dopo il tumulto, ad Artemisio e in città e al teatro, Paolo lascia Efeso. E dopo aver attraversato quelle regioni, esortando con molti discorsi fedeli, arrivò in Grecia. Sale e passa, attraverso il bosco, passa in Grecia. Trascorsi 3 mesi, poiché ci fu un complotto dei giudei contro di lui, mentre si apprestava a salpare per la Siria, decise di far ritorno attraverso la Macedonia. E qui c'è tutto l'itinerario: ritorna a Troade, e da Troade a Mileto, e da Mileto manda a chiamare Mileto, poco distante, andremo tra Mileto. E nel teatro di Mileto, che verrà in Grecia, vedrà come, glielo indicherò, su un gradino della cavia del teatro di Mileto, la città da cui scoppiò la famosa rivolta contro i persiani nel V secolo, che diede origine alle famose guerre persiane, cantate da Eschilo dei Persiani, la sconfitta di Dario a Salamina, per far sopravvivere un riferimento. Vedremo inciso su un sedile di pietra della cavia del teatro di Mileto la scritta «Topos ton iudeonto kai theosebon», luogo riservato agli ebrei e ai timorati di Dio. Persino al teatro era un posto riservato, la zona riservata agli ebrei. A Mileto, anche a Mileto era una sinagoga, anche a Mileto faceva commercio. Quindi vedete che parte dalla remota antichità la diaspora ebraica e la presenza ebraica che si distingue. Era vietato loro sposarsi con non ebrei, venerare altre divinità all'infuori dell'unico loro Dio, mangiare carni o cibi non puri o trattati secondo le regole di purità rituale, cioè kosher, che ancora vale loro. Stasera annoio con i riferimenti al possibile futuro viaggio. Viaggeremo con le Turkish Airways. Quando ci servirà il vassoio del pasto, ci sarà della carne. Troverete un cartellino bianco con un porcellino barrato con una croce di Sant'Andrea rosso. Vuol dire che quella carne non è di maiale, potete mangiarla se siete ebrei o se siete musulmani. È in uso da qualche decennio sono i Turkish Airways. Ebrei e arabi, musulmani, vedete, in questo sono abbastanza concordi. Paolo quindi saluta dall'addio alla comunità di Efeso, e qui dice: mandò da Mileto a chiamare ad Efeso gli anziani della Chiesa. Gli anziani sono i presbiteroi, cioè coloro che hanno l'incarico di guida, di sovrintendenza, di sorveglianza della comunità. La parola anziano, espressa in greco col termine presbiteros, è il punto d'arrivo della definizione del clero, del sacerdozio cristiano, che va sotto il nome di presbiterato, parola recuperata dal Vaticano II. I presbiteri della comunità cristiana di Verona, presieduti dall'episcopos, dal sovrintendente. Dice Paolo: voi sapete come mi sono comportato con voi fin dal primo giorno in cui arrivai in Asia e per tutto questo tempo. Ho servito il Signore con tutta umiltà, fra le lacrime e tra le prove che mi hanno procurato le insidie dei giudei. Pensate che chi parla è un ebreo, fariseo, dottore della legge, studente e dottore con diploma gerusalemitano alla scuola di Hillel, discepolo del grande Hillel, di Gamaliele II, quindi della linea più progressista. Già vi ho ricordato la linea conservatrice di Shammai, la linea tradizionalista, fondamentalista di Shammai, e la linea progressista di Hillel, il cui secondo, diciamo, discendente come maestro di scuola sarà il maestro di Paolo, Gamaliele II. E questa è la linea gesuana, questa è la linea del cristianesimo. Il cristianesimo, lo ripeto, dottrinalmente parlando, è, da un punto di vista quindi teologico, una dottrina farisea, progressista, come lo fu la posizione di Paolo. Ho servito il Signore tra le prove che mi hanno procurato le insidie dei giudei. Sapete come non mi sono mai sottratto a ciò che poteva anche essere utile al fine di predicare a voi e di istruirvi in pubblico e nelle vostre case. Vedete la duplice dimensione pubblica e privata e comunitaria dell'annuncio cristiano, il kerygma, si dice con termine tecnico. Prima che si arrivi alla redazione definitiva del testo e poi alla definizione del canone all'interno del testo. Scongiurarono giudei e greci di convertirsi, scongiurando giudei e greci di convertirsi a Dio e di credere nel Signore nostro Gesù. Ed ecco, ora avvinto dallo Spirito, io vado a Gerusalemme senza sapere ciò che mi accadrà. So soltanto che lo Spirito Santo in ogni città mi attesta che mi attendono catene e tribolazioni. Giunto a Gerusalemme viene riconosciuto sulla spianata del Tempio. Viene denunciato, viene arrestato, viene portato davanti al Sinedrio. Lui si proclama cittadino romano e chiede di essere portato davanti al governatore romano. Lo portano davanti a Felice. Felice cessa dall'incarico, gli subentra Porcio Festo, e davanti al tribunale di Porcio Festo, che era il rappresentante dell'imperatore a Roma, lui si appella al tribunale di Cesare. E Festo gli risponde: ti sei appellato al tribunale di Cesare, andrai a farti giudicare nel tribunale di Cesare. Cesare lo appellasti a Cesare Ibis, e vieni sempre in catene mandato a Roma, dove starà qualche anno e, come già gli ho ripetuto, negli strascichi della persecuzione neroniana morirà da cittadino con un colpo di spada che non lo farà soffrire, non in città, fuori delle mura della città. Invece coloro che erano cittadini venivano torturati, venivano flagellati, impeciati, venivano cremati, venivano crocifissi, torturati, mandati a ribelle, perché loro non avevano diritto alcuno. Il cittadino romano, se non altro, aveva anche il diritto di essere condannato a morte con un colpo di spada. Damnatus capite, dice il diritto romano. Pietro, che era un meteco, che era uno straniero, era acciuffato, riconosciuto come cristiano e crocifisso. Lungo le pendici del Colle Vaticano, negli strascichi di questa persecuzione, morto però sepolto nelle grotte attive al Colle Vaticano. Ecco l'origine di tutto ciò che c'è nel Vaticano, dalla Basilica a tutto il resto. E vedete, andiamo a finire a Roma. E Roma sarà il punto dirimente dello sviluppo successivo del cristianesimo. A Giovanni succederanno altri personaggi nei secoli a venire. E qui faccio il nome del vescovo di Smirne, andremo anche a Smirne, passeremo anche da Smirne, il grande Policarpo. ma siamo già nella generazione post-apostolica. Entriamo nel secondo secolo. Papilla di Gerapoli, andremo a Gerapoli, la Pamuccale di oggi. Papilla di Gerapoli. Sopra il teatro di Gerapoli di Frigia, che visiteremo, vedremo le cascate calcaree. Andremo sotto, sopra, scarpinando oltre il teatro, la calle del teatro che si trova appunto già in alto, nell'acropoli di Gerapoli, perché Gerapoli, città sacra. C'erano le sorgenti termali, si andava a curarsi nelle sorgenti termali. Ebbene, sopra c'è il Martirium di Filippo, un ottagono di origine paleocristiana, dove la tradizione vuole sia stato martirizzato Filippo, l'apostolo Filippo, altro apostolo, altro evangelizzatore. Quindi vedete la ricchezza dei riferimenti, i primi sviluppi del cristianesimo presenti in questo nostro itinerario, che qui stiamo, ripeto, percorrendo sui testi da un punto di vista storico e idealmente. Lui, Paolo, lo ripeto ancora, si proclamerà cittadino romano, comparirà davanti al Sinedrio, farà una professione davanti a Felice, si appellerà a Cesare e verrà mandato, e l'itinerario sarà scendere da Gerusalemme a Cesarea, da Cesarea sale a Rodi, da Rodi scende a Creta, poi arriva l'inverno, ci sono delle bufere, dovranno ricoverarsi, con la bella stagione riprende la navigazione, non si faceva guerra, né si veleggiava, né si commerciava durante la brutta stagione. La guerra riprendeva con la primavera. Vi ricordate il Carducci nel Parlamento, prendendosi da quei nostri compagni tedeschi, fanno Pasqua i lurchi nelle loro tane e poi calano a valle. Lo dice in una strofa del Parlamento il Carducci. Perché? Perché la guerra si fa con la primavera, dall'antichità fino, è il caso di dire, fino alla battaglia di Stalingrado, pensate, fino alla seconda, pensate alla prima guerra mondiale, Caporetto, la guerra di trincea nella prima guerra mondiale, si arriva alla seconda guerra mondiale, le cose possono essere cambiate dopo la bomba atomica se li riuscì mai su Nagasaki, ma fino al 1945 si faceva sostanzialmente guerra nella bella stagione. Si faceva commercio nella bella stagione. Arriva Malta, l'episodio della vipera. Chi è andato a Malta avrà visto la grotta della vipera di San Paolo. Da Malta salgono in Sicilia, Siracusa. Da Siracusa passano lo stretto, Pozzuoli, dove arrivano. E poi via terra saliranno verso Roma, dove appunto attenderà Paolo l'ultima testimonianza. La testimonianza di fede fino al martirio, che la tradizione colloca nel 68 della nostra era. Io avrei finito stasera e quindi lascerei con molto piacere la parola a voi e ai vostri interventi perché si possa insieme riprendere questo discorso che vi ho fatto. Grazie della vostra pazienza. Ma non funziona il microfono, deve muovere, forse deve muovere qualcosa, deve muovere qualche leva.
Non vedo dove lo leva, adesso si sente.
Sì, provi a vedere, per favore.
Non vedete il microfono. Sì, si sente adesso. Sì. Volevo chiedere come faceva Paolo a dimostrare.
Non si sente? Si sente?
Sì, che era il cittadino romano. Che prova poteva dare? Cosa aveva addosso per dire io sono cittadino romano?
Signora, lei ha tutti i diritti a porre questa domanda. Io ho tutti i diritti a dirle che i testi che abbiamo letto non sono testimonianze storiche. Certamente, certamente, ci sarà da qualche parte stata un'attestazione che lui apparteneva al gruppo dei cittadini romani. Già vi dissi che la cittadinanza a Paolo probabilmente deve essere arrivata da suo nonno attraverso suo padre. Suo nonno deve essere stato un maggiorente della comunità ebraica di Tarso. all'epoca delle guerre civili fra Cesare e Pompeo, quindi andiamo abbastanza indietro di 2 generazioni, la comunità degli ebrei di Tarso deve aver aiutato certamente Giulio Cesare in persona e le sue legioni nel passaggio della Cilicia, perché Cesare stava inseguendo Pompeo, che nel frattempo era sceso in Siria, dalla Siria era passato in Egitto, dove lo attendeva purtroppo non l'abbraccio di Cleopatra e di suo fratello, ma la spada di un sicario che presentò, quando arrivò Cesare, la testa di Pompeo sul piatto. Allora, per dire grazie agli ebrei, soprattutto ai maggiorenti, probabilmente poteva essere un arcisinagogo il nonno di Paolo, Cesare diede la cittadinanza romana, che era il massimo onore che si poteva fare. Come si chiamava Cesare? Caio Giulio Cesare. Come si chiamò da quel momento il nonno di Paolo? Caio Giulio cognato e via. Il padre di Paolo, Caio Giulio Salomone, e Paolo, Caio Giulio Paolo. Perché Paolo? Perché era piccolo di statura. Ma sono probabili, ipotetiche letture che gli storici danno del fatto che nei testi del Nuovo Testamento, Atti ed Epistole, Paolo rivendichi la cittadinanza romana. E altra cosa, lei mi ha chiesto quali erano le prove. Roma mandava a chi era cittadino un decreto, una copia restava nel tabularium a Roma, cioè nell'archivio di Stato, e una copia andava all'interessato. Chi di voi è stato in Baldino? Acles. Chi di voi è stato Acles? Sapete, avete visto la tabula acclesiana in comune? Come no? Andate a classe di leggiatura e non conoscete la tabula acclesiana. Nell'Ottocento, scavando, costruendo, restaurando, si è ritrovato il pannello di bronzo con l'iscrizione in latino che Claudio, sapete chi è Claudio? Augusto, Tiberio, Caligola, Claudio e Nerone, aveva mandato agli abitanti di Cesare, concedendo loro la cittadinanza romana. Ma come? Claudio nomina cittadini romani questi montanari, questi rozzi valdigiani? Certo, perché loro si sono incaricati per Roma di tenere a bada i confini dell'impero sulle Alpi. Sul crinale della Val di Noi, cosa c'è di là? C'è la Val Venosta. E di cosa scorre in Val Venosta? L'Adige. E cosa c'è al vertice della Val di Noi? Passo Resia. E cosa c'è di là? L'Arezia e il Norico. Il Norico. Volete divertirvi? Andate, mando i miei studenti, andate a Porta Leona, dove purtroppo hanno ucciso un ragazzo. Voltate le spalle alla targa che ha messo al vostro concittadino che vi ha perso la vita e guardate la Porta Leone originale, leggete la trabeazione in latino, leggerete Titus Flavius, Titi Filius Noricus, quattuorvir iure dicundo. Pareste le prime volte che venni a Verona negli anni 70, la sua memoria ormai. Questo signore era uno dei 4 sindaci, però era diviso in 4 parti, no? Nord, sud, capo del comando massimo, i quartieri, 4 quartieri, ognuno aveva un magistrato. Il magistrato che controllava il quartiere dove c'è Porta Leona, no? Si chiamava Tito Flavio. Paolo si chiamava Caio Giulio Paolo. C'è Giulio Cesare alle spalle. Uno che si chiama Tito Flavio, chi ha le spalle? Niente meno che l'imperatore Vespasiano, o suo figlio Tito, o suo figlio Domiziano. Quindi siamo alla fine del primo secolo. E costui si chiama Tito Flavio come l'imperatore, però ha un soprannome. Probabilmente arrivava dalle montagne, arrivava dall'Austria, arrivava dall'Alto Trentino, dalla Valposteria, e si era inurbato in Verona. Dove aveva fatto carriera? C'era lui, suo nonno, anche lui. abbiamo la prova storica, è lì da migliaia di anni, Titus Flavius Noricus, Titi Filius, Quattuorvio, Iure di Cunda. Parla quella pietra, bisogna sapere, ma cosa serve il latino? Dico ai miei studenti, ecco cosa serve il latino, a tenere i piedi piantati per terra e a toccare le radici, a non farsi ingoiare dai gaglioffi di turno. È chiaro, ci sono sempre stati, c'è il professor Andrei che sorride su di baffi, abbiamo un dialogo aperto da quando ci siamo incontrati, molto piacevole, vero professore? E che ogni tanto riprendiamo. Non so se ho risposto, signore. Tito, Flavio, Norico, Caio, Giulio, Paolo. Lui rivendicò la sua cittadinanza. È un cittadino, adesso le lascio la parola, è un cittadino romano, doveva essere giudicato da un tribunale imperiale. In questo modo lui non va sotto le unghie del Sinedrio che l'avrebbero messo a morte, come è successo a Gesù, che è stato giudicato dal Sinedrio e poi Roma di fatto ha sancito una preghiera di decisione. La responsabilità finale è di Roma, ma il punto di partenza non è di Roma. Roma provò pacis sue e provò sua, anzi, per il proprio vantaggio di potere, lasciava che si governasse, vi ho detto prima, che lasciava che si governasse secondo lo stile delle città-stato, tutto il vicino Oriente. Addirittura l'imperatore era venerato come divinità da vivo, non in Occidente, ma in Oriente sì. E quindi era il Sinedrio che governava. E poi Roma sanciva la decisione del Sinedrio. Paolo lo sapeva bene, rivendica in pubblico davanti al rappresentante di Cesare, procuratore, procurato nei dei, Epitropos des Judaias, che in questo caso era Felice, Antonio Felice, poi Porcio Festo, e gliene ha mandato a Roma. Voleva dire qualcosa, professore?
Forse Marco.
Alzi la voce, prenda il microfono, per favore. Così il discorso diventa più sistematico e utile a tutti.
Forse Noricus, perché aveva combattuto nel Norico e aveva avuto quel soprannome. È possibile come africano, come germanico?
Ho capito poco.
Cioè, rifarei
il nostro personaggio veronese.
Sì, sì. Poteva forse aver avuto il soprannome di Noricus.
Perché ha combattuto nel Norico. Certo, c'è anche questa ipotesi. Io tenderei più per la prima, quello che ho accennato al fatto che qualcuno dei suoi antenati veniva dal Norico e come straniero gli restava il luogo di provenienza più la specificità della cittadinanza che gli arrivava direttamente dall'imperatore in carica nel momento in cui riceveva la cittadinanza. Quando Caracalla nel 212 darà a tutti gli abitanti dell'impero la cittadinanza, previo pagamento di una tassa, perché le casse ormai erano vuote, per riempirle, ha trovato questo escamotage. Diamo a tutti la cittadinanza, previo pagamento di una tassa, e tutti hanno pagato pur di diventare cittadini romani. In quel periodo si chiamano tutti Caius Antoninus, come l'imperatore. E lo abbiamo attestato in epigrafi. Pensate, ero a Leptis Magna, in Libia, anni fa. Oggi diremo nel ridotto del teatro, ecco, nel ridotto del teatro, del grande teatro di Leptis Magna, luogo d'origine di Settimio Severo, siamo già nel terzo secolo, c'è una grande epigrafe di un attore famoso. Lunedì ero alla Scala per la presentazione di libri fatti da amici miei, mi hanno invitato, c'erano personaggi del design internazionale, Laurenti, c'erano i lavori dei figli di Vespignani, eccetera, quelli che hanno lavorato come scenografi alla Scala. Terminato, chiamano la cerimonia, la festa, io con qualche amico, ho portato qualche amico che ho invitato a visitare, io lo visitavo per l'ennesima volta, il museo teatrale, dove ci sono documenti di tutti coloro che hanno cantato, maestri, e avete targhe di musicisti, di cantanti. Nell'atrio del teatro di Leptis Magna c'è un'epigrafe con il nome di un grande attore che aveva recitato, sapete dove? a Verona e a Milano, in teatro veronensi e in teatro mediolanensi, scritto in latino,
cose di sempre,
cose di sempre. Quindi vedete le analogie. Quando i cristiani arrivano, per 300 anni il cristianesimo è, dal punto di vista giuridico, religione illicita, religione illecita, non consentita, proibita. Tacito la definisce superstizio prava et perversa, una perversa e maligna superstizione. Ovviamente lui riporta il giudizio delle voci di Gerardo. Fino al 311, pensate, con l'editto di Galerio. Nel 312 c'è la battaglia di Ponte Milvio, vince Costantino, l'avaro con la croce, il Orsino vince. 313, il rescritto di Costantino Licinio, il cosiddetto editto, non esiste editto di Milano, è una lettera di risposta di Costantino al suo collega nella gestione dell'impero che stava in Oriente, per cui si chiama rescritto, il rescritto costantiniano a Licinio dell'estate del 313 viene definito cosiddetto editto di Milano. Si erano trovati nel febbraio a Milano perché Licinio era sposato con la sorella di Costantino. E nei conversari di un banchetto di nozze, di un matrimonio, come succede sempre quando si fanno le discussioni, gli affari, una volta finita la festa, insomma, si lasciano gli sposi, gli amici e gli invitati, se sono i grandi importanti, possono anche fare affari, come si fa nelle cene dei rotoli, nelle cene dei lai, quando c'è di matrimonio, di certi tipi di matrimonio. Che non lo sa. Allora, dato che si era presentato già un caso, più di un caso, a Licinio in Oriente, dice a Costantino: come dobbiamo comportarci di fronte a questi cristiani? E allora convengono che nel caso succedesse questo e questo, bisogna riconoscere i cristiani. Prima dell'estate succede proprio un caso a Licinio. Licinio scrive a Costantino a Milano. Costantino da Milano risponde a Licinio. Ecco il rescritto. Ma come? Mi chiedi cosa dobbiamo fare? Come abbiamo convenuto io, Costantino, Flavio, Augusto e tu, Licinio, Augusto, trovatisi a Milano nel mese di febbraio, eh? Così, così, così. Abbiamo due redazioni del testo. Una, conservateci dalla Tanzio in latino, e una, conservateci da Eusebio di Cesarea, il grande storico del cristianesimo e cappellano di corte di Costantino, nel caso di dire, in greco. Per cui abbiamo lo stesso testo in duplice redazione, che è una fonte storica di primaria importanza. Da allora il cristianesimo viene riconosciuto religione licita inter alias, tra le altre. Le cose purtroppo si capovolgono alla fine del secolo. Il secolo discriminante è il quarto secolo, 313, editto di Milano. 380, 28 febbraio, editto di Tessalonica di Teodosio. Tutti gli abitanti dell'impero sono tenuti a osservare un'unica forma di religione, il cristianesimo nella confessione cattolico-romana. Tutte le altre forme saranno considerate dissidenza. E infatti, già i dissidenti cristiani, i cosiddetti eretici, erano condannati non solo perché dissidenti religiosamente, ma soprattutto perché erano minoranza sociale e politica, e quindi condannati in quanto minoranze e dissidenti politici. E questo fece il gioco prima dell'impero, fu l'altro l'impero della Chiesa. Ecco la lotta delle eresie, le inquisizioni, i roghi, eccetera, quello che vogliamo sapere. Quindi è il quarto secolo, il secolo discriminante, dal 313 al 300. Dopodiché l'impero è in fase calante, e quando crolla nel 476 l'impero d'Occidente, sarà il vescovo di Roma a gestire una supplenza di potere politico, cumulando per uso Capione un potere che diventerà il potere del vescovo di Roma come capo di Stato. Si costituirà dalla città al Lazio e dal Lazio all'Italia centrale lo suo Stato, che finirà con la breccia di porta piena. da ricerca non è stata ancora digerita totalmente nel nostro paese, piaccia o non piaccia, questa è la realtà, ufficialmente non si dice. Quest'anno si è persino imbrogliato nella festa dell'11 febbraio, si è persino imbrogliato. Io però non voglio dire che sono storico del passato, ma dico sempre agli studenti che non è buono storico del passato, che non è attento osservatore del presente, altrimenti si ideologizza e si finisce per barare. Io non voglio barare, a rischio di essere preso per volteriano, come qualcuno mi ha detto fra le righe. C'è qualche altra domanda? Prego, venga al microfono. Ah, lei, quanto ce l'ho lei?
Ah, solo un attimo, una precisazione, un approfondimento sulla questione storica dei Vangeli in sostanza, perché sono convinto e pienamente consapevole dell'aspetto della fede che c'è nel della fede, cioè che il Vangelo è, sono, deriva da tradizioni, però c'è gran parte di storia, ecco, quindi volevo un approfondimento su questo aspetto, ci sono ovviamente dei fatti e delle corrispondenze con altre, non solo tesi, ma anche prove storiche, insomma, quindi dai Vangeli e anche la Bibbia in generale c'è un aspetto, un grande, una parte di, dell'aspetto storico.
Ecco, per quanto riguarda i testi del Nuovo Testamento, testi biblici del Nuovo Testamento, è il caso di ripetere che non sono fonti storiche, lo devo ripetere per onestà, perché non sono testimonianze di esperienze di fede di singoli all'interno di comunità e di comunità di credenti al tempo stesso. Per cui per ricostruire la storia dei primi secoli bisogna non solo valorare questi testi, ma soprattutto cercare altre fonti storiche, cioè fonti archeologiche, fonti epigrafiche, fonti numismatiche, fonti papirologiche, fonti letterarie non di provenienza diretta cristiana. Quando, ad esempio, io ho studiato la storia antica, il nostro professore di storia, che è stato allievo del grande Fraccaro Albino Garzetti, un grande storico, che mi ha insegnato veramente come fare con pazienza la ricostruzione storica, soprattutto del passato, ha impiegato 6 ore di lezione leggendo epigrafi, iscrizioni di monete, righe di papiro, testi letterari, per dire che la cosiddetta strage degli innocenti di cui si parla nei Vangeli. Ma sapete quanti saranno stati gli innocenti a Betlemme? Sì o no, dai 5 ai 10 bambini al massimo. Uno sente parlare di strage degli innocenti. Perché? Perché si sono fatti calcoli di carattere statistico, di carattere economico, di carattere sociologico, per andare a ricostruire gli abitanti, la situazione sociale, la situazione culturale, il problema stesso del censimento. Il capitolo secondo del terzo del Vangelo di Luca inizia con queste parole: nei giorni dell'impero di Cesare Augusto, in quei giorni uscì un decreto di Cesare Augusto perché venisse fatto il censimento di tutta la terra. E Publio Sulpicio Perino controllò il censimento, la conta degli abitanti dell'impero. Si sono dovuti fare scavi e ricerche che non posso per trovare delle epigrafi neppure integre con il nome di Publio Sulpicio Quirinio, e si sono trovate. Pensate quanto negli anni 58-60 una spedizione archeologica dell'Università di Genova guidata dal professor Antonio Frova, archeologo, con il finanziamento dell'allora Cassa di Risparmio delle province lombarde, andò a scavare a Cesarea Marittima, Cesarea di Palestina, Cesarea psicologico, Sistemando i gradini del teatro di Cesarea, ne ha girato uno e con somma esultanza si è scoperto un'epigrafe scritta in latino col nome di Tiberio e di Ponzio Pilato. L'originale è conservato nel Museo Ebraico di Gerusalemme. Il calco in gesso è conservato ed esposto al Museo Archeologico di Milano in Corso Magenta. Chi negava l'esistenza storica di Ponzio Pilato o doveva solo fidarsi del nome di Ponzio Pilato, presente nel Nuovo Testamento, o nel Credo. Ho letto ai miei studenti all'inizio del corso, nel primo semestre, quando stavo facendo il discorso sulle fonti e sulla critica delle fonti, ho distribuito il testo del Credo. L'unica espressione, l'unico articolo storico del simbolo niceno costantinopolitano, il credo della messa, tanto per intenderci, è la frase patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morto e sepolto. Solo questo articolo è l'unico articolo storico del credo, il resto è produzione teologica, frutto di fede. E i ragazzi, già un po' preparati, ma attenti, io non avevo suggerito più di quel tanto, quando ho chiesto qual è allora la frase incriminata, qual è il testo storico, mi hanno detto dove si legge il nome di Ponzio Pilato. Bravi, hanno detto. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, in tutte le cose visibili e invisibili. Non solo il Signore Gesù Cristo, sentite, è tutta dottrina teologica, è in teologia il Tractatus de Deo, uno et trino, Padre e il Figlio. Padre, pochi articoli, il Figlio, direi la più parte degli articoli al centro, e al centro del centro c'è l'avvenimento storico. Non è un mito, non è un personaggio mitico, non è una fantasia. Gesù è stato un personaggio storico, se non altro per il fatto che si fa il nome di chi lo ha condannato, cioè quel Ponzio Pilato che era un cavaliere. Il cavaliere Ponzio Pilato non era un senatore, c'erano due grandi categorie. I senatori erano i continuatori, erano i vecchi conservatori repubblicani, volevano la libertà. Avevano già scritto mille anni di storia romana fino a Cesare. Da Cesare in poi saranno, è la classe dei cavalieri, favorita dai dittatori, favorita dai capi militari, da Silla, da Pompeo, da Cesare, da Augusto, e poi degli imperatori. Erano degli esecutori, erano dei lacchi degli imperatori i cavalieri. Il cavaliere Ponzio Pilato. E questo, e c'era il cursus honorum senatorius, e il cursus honorum equestris, è il massimo per un cavaliere, era diventare prefetto d'Egitto, o prefetto del Pretorio, o prefetto dell'Antona. E dato che l'Egitto era passato in eredità diretta dopo il suicidio di Cleopatra, un suicidio sacrale, e come tale non è stata vinta Cleopatra, Augusto non ha potuto menare vittoria su Cleopatra, perché non l'ha sconfitta. Si è data la morte con un suicidio sacrale. E quindi lui si è trovato automaticamente erede dell'Egitto. E quindi Faraone, e quindi Dio. Guai se venisse riconosciuto a Roma. Chi si fa Dio a Roma viene eliminato. Tentò Caligola, venne eliminato. Tentò Nerone, venne eliminato. Tentò Domiziano, venne eliminato. Tentò Comodo, venne eliminato. E ormai l'impero sta crollando. Chi arriva dopo, ormai l'impero si è orientalizzato, ormai non contava più niente. Mandava un cavaliere che era un suo lacchè, un esecutore di ordini, però ogni città poteva atteggiarsi a faraone, a vicario dell'imperatore. Quasi lo veneravano, un cavaliere che andava in Egitto a nome dell'imperatore. Ponzio Pilato andò a governare un territorio strategico difficile da governare, come la Giudea. Erode era un altro esecutore, ma seppe ingraziarsi prima a Cesare, poi a Antonio, poi a Ottaviano, passò da tutte le parti, corrompendo con chili e quintali di oro. Lo attesta Flavio Giuseppe, lo attestano i documenti storici. Morto Erode, Augusta non si fidò dei figli e suddivise il regno fra i vari figli di Erode, i quali, dice Tacito, tripartito ex aequo, lo divise, lo resse, lo governarono dopo che Augusto l'aveva diviso in tre parti. E morto qualcuno di loro, si era preso come controllo la Giudea, dove c'era Gerusalemme, dove c'era il Tempio, dove c'era il fondamento del potere. E fra Cesarea e Gerusalemme il governatore faceva la scuola col titolo di procuratore iudeo, epitropos desindaias in greco. E il procuratore aveva anche non solo incarichi civili, ma anche incarichi militari. Cosa sta facendo adesso con la Libia? Prima che si arrivi a una soluzione civile della situazione libica, stiamo vivendo purtroppo una situazione militare ancora, perché non abbiamo ancora maturato che i conflitti vanno risolti diplomaticamente, non con le armi. E non abbiamo ancora maturato. Perché? Perché è più facile usare le armi, poi ci sono gli interessi, perché è un metodo di carriere, i guerrafondai, i pescecani, lo sappiamo benissimo, mi spiace, ma è la realtà. E questa è una storia di sempre. Conoscere la storia non ci si meraviglia. Quando scaccia il re da Roma, i primi magistrati che governano Roma non sono i consoli, sono i pretori. Predire vuol dire andare avanti, guidare l'esercito, una magistratura militare. Quando si scacciano Tarquinio Superbo, a Roma arrivano i pretori, successivamente arriveranno i consoli. Le magistrature civili succedono sempre alle magistrature militari. Guardate la guerra civile in Spagna. Franco è arrivato al potere con un colpo di stato militare e poi, sistemata la situazione, si è erso a caudillo di Spagna per la grazia di Dios. Avete visto adesso cosa c'era scritto sulle pesetas? Francisco Franco, caudillo di Spagna per la grazia di Dios. Come c'è sui penni, Elisabetta II, dei grazia anglorum regina. Ci sono ancora sui penni. La regina Elisabetta II, che è più che ottantenne, incoronata nel 53, lo è Dei Grazia, come i vescovi, Dei et apostolice sedis grazie, episcopus veronensis, archiepiscopus medievalensis, per grazia di Dio della sedia apostolica, e il re lo è per grazia di Dio. Non sto scherzando, non sto esagerando. Come?
Sì. Papa, perché nella sua chiesa è capo della...
No, non deve dire così, deve dire che è capo di una chiesa, ma non è papa. È capo di una comunità cristiana non cattolica. Che poi lo è più di nome che di fatto, perché di fatto lo è l'arcivescovo di Canterbury, coadiuvato dall'arcivescovo di York e dalla comunione episcopale americana. C'è qualche altra domanda? Prego, lei deve venire il micro, c'era prima lui, un attimo. C'era prima lui, ma che ha alzato la mano, prima non l'avevo visto, poi arrivo subito, prego.
Allora,
anzi, io sto diventando sordo.
Lei ci ha spiegato che il cristianesimo sarebbe di derivazione farisaica della scuola di Melchi, quindi quella progressista.
Io dico che buona parte della dottrina ha questa impronta teoretica. È chiaro? Cioè di... non dico di derivazione, ma insomma di legami quasi teologici per certi aspetti fra la scuola del Dillel attraverso Gamaliel e attraverso Paolo, che è quello che sistemerà la prospettiva cattolica, cioè universalistica dei cristiani, ma non solo lui, anche Giacomo. Proprio in questi giorni ho ricevuto da un giovane collega romano che è ebreo una nuova lettura della lettera di Giacomo. Voi sapete che la lettera di Giacomo è una delle lettere apostoliche ed è un testo bellissimo e lui lo legge all'interno della prospettiva ebraica. Prego.
Ebbene, nel Vangelo, in qualcuno dei Vangeli, adesso non ricordo quale, ci sono sempre dei riferimenti si parla gli scribi e gli farisei,
sì.
Si dice sempre questo, e poi quando si parla di queste due categorie c'è sempre qualcosa di associato di negativo, non di positivo.
Questo soprattutto nel Vangelo di Matteo, che qualifica con l'aggettivo di ipocriti gli scribi e i farisei. Perché? Perché erano talmente saggi, talmente conoscitori della scrittura, che la potevano trascrivere a memoria, leggere, commentare e far applicare, ma spesso non la applicavano, o la applicavano a uso e consumo. Allora, Gesù, e lui e la sua comunità, perché ovviamente Gesù che parla, ma è anche la comunità che poi scrive successivamente i testi, dà un giudizio negativo, attenzione, non sulla probità e l'autenticità della dottrina degli scribi e dei farisei, ma sulla inautenticità della applicazione. È chiaro? Quindi il giudizio non è di ordine teoretico, dottrinale, ma di ordine etico. Questo è
che infatti nell'altro passo si dice seguite quello che dicono e non quello che fanno, vero? Era proprio questa la mia domanda: come mai da un lato c'era questo, diciamo, prendere perlomeno molto al credo dei farisei, e dall'altro invece la critica profonda delle loro fede? Grazie a lei.
Grazie a lei. Prendo spunto da questo intervento per riprendere in mano il capitolo dodicesimo del Vangelo di Marco, che è il più antico. È il primo redatto in greco, perché il primo redatto in assoluto è quello di Matteo in aramaico, ma il primo redatto in greco è Marco. Quando infatti Matteo deciderà di rendere in greco la redazione aramaica, andata per tutto perché non serviva più, gli ebrei non ascoltavano il messaggio trasmesso nella loro lingua di comunicazione, l'aramaico. Allora anche Matteo, per il gruppo degli ebrei della diaspora, utilizzerà il greco, ma un greco fortemente impregnato della sua matrice aramaica e quindi ebraica, per cui si potrebbe dire che è ancora fortemente ancorato a un modo di pensare, di scrivere, di argomentare ebraico, il greco di Matteo, diversamente dal greco di Marco, che è un greco più rozzo, più rude, come accennavo prima. Al capitolo dodicesimo, breve ma famosissimo e importantissimo, si legge: allora si accostò a Gesù uno degli scribi che gli avevo udito discutere, e nella discussione appena terminata Gesù parlava con i sadducei. I sadducei erano rappresentanti dei sacerdoti, cioè del Tempio, i quali negavano la risurrezione. La risurrezione era il risultato di un approfondimento, di uno scavo della Torah fatto dai farisei e dagli scribi, al punto tale che avevano fatto lievitare dal testo, avevano fatto maturare una dottrina implicita presente nella Torah, ossia la resurrezione della carne, che non era così evidente, ma la lettura e l'interpretazione era tale, così profonda e sottile, da elaborare la dottrina della risurrezione. I sadducei, che erano legati alla lettera, la negavano perché non la trovavano evidente. I farisei, che invece la leggevano in profondità, l'avevano elaborata. Allora, uno degli scribi che aveva sentito parlare Gesù con i sadducei, Gesù li aveva messi a tacere, perché aveva ricordato loro che il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe non è il Dio dei morti, ma il Dio dei vivi. E se il Dio dei vivi vuol dire che anche Isacco, Abramo, Isacco e Giacobbe sono vivi, e quindi non sono morti nell'aldilà. E quindi c'era già, vedete, in luce il tema della risurrezione. Allora uno degli scribi, che era, diciamo, un allievo, prima di diventare dottore bisogna imparare a leggere e scrivere e trascrivere il testo, non c'era la stampante, non c'era la tipografia, non c'era il computer, bisogna imparare a scrivere e a trascrivere i testi come amanuense. Scrivi oggi, trascrivi domani, si diventa conoscitore della lettera, e quindi la si memorizza, la si sa anche leggere, non memorizza, e interpretare, e quindi si è sulla strada per diventare dottore. Allora, non è un dottore, ma uno scrivo, un allievo, avendo sentito che Gesù aveva messo a tacere i sadducei, e quindi si era in un certo senso schierato dalla parte dei farisei, si aveva detto che quelli continuano a vivere. Allora uno degli scritti è un tedesco, e visto come aveva ben risposto a loro, e dice, quel ben risposto è un giudizio già di parte farisea, gli domandò: qual è il primo di tutti i comandamenti? E Gesù risponde: quello che sappiamo, il primo è, e gli cita a memoria tutto il testo di Deuteronomio 6, Shema Israele, ascolta Israele, il Signore Dio nostro è l'unico Signore, amerai dunque il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, eccetera eccetera, e il secondo è questo, amerai il prossimo tuo come te stesso. Non c'è altro, attenzione, cita due versetti ma conclude dicendo, attenzione, non c'è altro comandamento più importante di questi. Ne cita due, li riduce a uno e poi ritorna ai due. È chiaro? Guardate che questi testi vanno esaminati parola per parola, se è singolare, se è plurale, il modo, il tempo del verbo, perché sono stati pensati calibrando ogni espressione. Quando li ha messi per iscritto? Sì, lo do per certo. E quindi non è facile leggere. Io mi meraviglio che quando la domenica mandano degli analfabeti a leggere la lettura, o anche certi preti leggono male questi testi, mi viene da scappare le volte che vado e voglio partecipare e partecipare a un'Eucaristia. Non sanno leggere. Vanno masticati, assaporati, vanno scanditi questi testi, lentamente, parola per parola. E c'è tutti in fretta. E poi a volte non sanno leggere. Allora lo scriba gli disse, attenzione, questo giovane discepolo, questo allievo che si sta preparando per il dottorato, fa la domanda a Gesù, si sente rispondere che il più grande comandamento è amare Dio, amare il prossimo, ed è questo uno solo, e non c'è altro che non è questo. Allora il dottorato dice a Gesù: hai detto bene, maestro, e secondo verità, attenzione, egli è l'unico, e non vi altri lì fuori di lui. Amando con tutto il cuore, con tutta la mente, con tutta la forza, amare il prossimo come se stesso, attenti, attenti al pungiglione, amare Dio il prossimo vale più di tutti gli olocausti e i sacrifici. Chi compiva gli olocausti e i sacrifici? Dove si compivano gli olocausti e i sacrifici? Da parte dei sacerdoti al Tempio di Gerusalemme. Se amare Dio al prossimo vale di più che andare al Tempio di Gerusalemme a compiere gli olocausti e i sacrifici, vuol dire che gli olocausti e i sacrifici non contano niente se non c'è il vero amore di Dio nell'amore del prossimo, ossia andare a mangiare gli affamati, ricevere gli immigrati, pagare le tasse con quel che serve. È chiaro? Io sto leggendo Marco 12. E Gesù, vedendo che aveva risposto saggiamente, quindi Gesù lo scriba dal voto positivo a Gesù, e Gesù dal voto positivo allo scriba, cioè dice: stai per il traduttore, e gli risponde, gli disse, e Gesù che parla allo scriba, non sei lontano dal regno di Dio, e nessuno aveva più coraggio di interrogare. Il fatto che Gesù dica a un giovane allievo di farisei, cioè un giovane fariseo pronto per diventare dottore, che non è lontano dal regno di Dio, vuol dire che lui, che stava predicando da anni il regno, da due anni come minimo, il regno di Dio, dice a un fariseo, giovane allievo, che non è lontano, vuol dire che la posizione più vicina alla sua è quella dei farisei, che non sono lontani. Per essere non lontani, cioè vicini, ma essere dentro, cosa mancava ai farisei? Di riconoscere in lui l'avvenimento del regno. Ecco cosa mancava, cioè riconoscerlo come Mashiach, come Christos. Ma dal punto di vista dottrinale, la posizione più vicina alla sua è quella del fariseo, perché dice: non sei lontano dal regno di Dio. Non essere lontano vuol dire essere vicino, e non ha detto nessuno Gesù se non a questo giovane fariseo dottorando in Torah. Quindi la posizione dottrinale di Gesù, gesuano e del primo cristianesimo, è vicinissima a quella farisea. la propria cultura. E poi ovviamente bisognerebbe commentare con testi del Talmud e del Midrash questi testi, come c'è stato fatto e come si continua a fare, ma questa non è la sede del momento. Io nei limiti del possibile cerco di farlo con i miei studenti, ma nei limiti del possibile, perché? Perché non sanno più il greco, non sanno l'ebraico, non sanno il latino, sanno solo l'italiano e qualche lingua straniera, o una lingua straniera se la sanno, ma questo è sempre poco, perché qui bisogna conoscere l'ebraico, bisogna conoscere l'aramaico, bisogna conoscere il greco, bisogna conoscere il latino e tutti i passaggi e tutti e ovviamente i testi ebraici, talmudici e midrashici, grazie, che lievitano, cominciano a girare e vengono stampati contemporaneamente alla messa in circolo di questi testi che vengono redatti quasi contemporaneamente lungo i primi secoli dell'era volgare. E qualcuno sorride sotto i baffi, cari amici, è così. È così. È difficile farlo persino in università adesso, pensate. Persino i preti non sanno più il latino. Non vi dico il greco, è l'ebraico. Ecco. E ora non so Fernanda. Lei li conosce meglio di me. C'è qualche altra domanda? Lei che mi signora, poi dopo ci salutiamo perché non vuole far tardi. Ah, c'era lei. Chiedo scusa. Poi lei, signora, venga qui, poi dobbiamo finire perché sennò facciamo troppo tardi.
Buonasera.
Buonasera.
Noi sappiamo che Luca non era uno dei 12 apostoli. Che Luca non era uno dei 12 apostoli. Quale affidabilità ha questo Vangelo, che è molto importante per la Chiesa, quando le notizie li vengono riportate da altri? Quindi lui non è un testimone diretto. E la seconda domanda è: perché secondo lei il Vangelo di Filippo, che è molto molto pregnante, non è considerato uno dei 4 Vangeli canonici? L'ultima domanda, chiedo scusa se faccio una serie di richieste, è per quanto riguarda la figura, la storicità di Gesù Cristo. Noi sappiamo che la Roma, per poter governare province estremamente lontane, imponeva ai propri rappresentanti, magistrati ed altri, di segnare sempre avvenimenti importanti, ecco, comunque venivano considerati tali. Ora, un avvenimento così importante come la morte di Cristo non viene riportato.
Per i cristiani, le origini in prospettiva cristiana, in prospettiva romana, è un avvenimento di ordinaria amministrazione.
Sì, questo
lo per certo.
Questo lo immagino, però sì. Avendo creato tumulti presso la popolazione, quindi sul piano politico, avevano una rilevanza, non era la crocifissione di un semplice delinquente come poteva essere Barabba.
Ma lei dà una lettura di precomprensione cristiana?
No, io non è la mia posizione, mi perdoni, forse c'è stato malinteso. Sto parlando semplicemente di posizione di alcuni storici che rilevano questo, quindi le mie tre domande sono quelle che io le ho fatte, vorrei magari se potessi.
Allora, la prima domanda era sul Vangelo di Luca, che non era testimone,
sì.
Non era apostolo.
La seconda domanda riguarda perché la Chiesa non dà quella rilevanza che non dà a quel di Filippo, che è un
Vangelo più Vangelo. Il problema è la
sì, esattamente, grazie.
Luca, da Dante, nella monarchia, viene definito scriba mansuetudinis Christi, lo scriba della dolcezza di Cristo. La dolcezza di Cristo è legata al fatto che solo in Luca abbiamo le parabole dell'amore. Luca ha avuto come testimoni diretti le donne. Le fonti dirette di Luca sono state molte donne, molte discepoli di Gesù, e lo si rileva da uno scandaglio del testo di Luca. Quindi dal punto di vista letterario e storico aveva tutti gli strumenti per essere un buono storico. Era un medico, era di formazione ippocratica, quindi filosofica, e scrive alla maniera, devo semplificare per forza, alla maniera di un Tucidide, alla maniera di un Plutarco, di un Dione Cassio, cioè di uno storico greco. Se voi prendete qualsiasi passo, qualsiasi del Vangelo di Luca, io prendo ad esempio il classico capitolo secondo del Vangelo di Luca e lo leggo. Adesso voi resterete stupiti dalla precisione storica, dalla contestualizzazione del discorso di Luca. All'inizio del capitolo secondo, del capitolo terzo, il secondo è più completo. All'inizio del capitolo terzo si legge: nell'anno 15° dell'impero di Tiberio Cesare, mentre Ponzio Pilato era governatore della Giudea, Erode tetrarca della Galilea e Filippo suo fratello tetrarca dell'Iturea e della Traconitide e Lisania tetrarca della Bilene, sotto i sommi sacerdoti Anna e Caifa, la parola di Dio scese su Giovanni, figlio di Zaccaria, nel deserto. Luca è capace di contestualizzare storicamente un cosiddetto evento della salvezza che va accettato per fede dentro un contesto storico precisissimo, databile. Questa è la patente di storicità del Vangelo di Luca. Se andate più avanti, anzi, se andiamo indietro più che andare avanti, che è quello che mi interessava leggervi prima, al capitolo secondo si legge: in quei giorni un decreto di Cesare Augusto, l'ho citato prima, ordinò che si facesse il censimento di tutta la terra. Questo primo censimento, se era il primo, dire che ce ne sarà stato uno prima o forse ce ne sarà stato un secondo o un terzo, fu fatto quando era governatore della Siria Quirinio. Andavano tutti a farsi registrare, ciascuno nella sua città, anche Giuseppe, che era della casa della famiglia di Davide, dalla città di Nazaret e dalla Galilea, salì in Giudea alla città di Davide, chiamata Betlem, per farsi registrare insieme con Maria, sua sposa, che era incinta. Qui ci sono delle precisioni di ordine storico in una contestualizzazione esatta. Questo garantisce lo stile di storicità di Luca. E il fatto di non essere stato lui un apostolo diretto, un testimone oculare, gli arriva dal fatto che ha ricevuto delle confidenze delle discepole. E voi sapete che le donne parlano sempre e sono più appassionate, sono più legate, sanno morire e immolarsi per la persona che amano. Basta pensare alla Maddalena, che è in tutte le crocifissioni. Non c'è crocifissione dove non ci sia Maddalena inginocchiata con i capelli biondi sul manto rosso. Questo per Luca. Filippo. Il Vangelo di Filippo è un Vangelo considerato apocrifo, come altri. Il Vangelo degli Tiziani, il Vangelo di Tommaso, alcuni hanno delle caratteristiche gnostiche, altri hanno delle caratteristiche cosiddette ereticali, secondo la dottrina della grande Chiesa. Il fatto che Filippo non sia autentico rientra nella definizione del canone. Allora, non serve dal punto di vista teologico perché è stato espunto, ma serve dal punto di vista storico per studiare il modo di confezionare i Vangeli e il Nuovo Testamento nel suo insieme, ossia nel determinare ciò che verrà riconosciuto autentico, cioè canonico, da ciò che invece servirà, potrà servire alla descrizione della genesi storica del cristianesimo. Questa è la seconda. La terza. Lei prima sottolineava l'importanza della crocifissione. Parlare di importanza della crocifissione è già un partire in quarta, non da un punto di vista storico, ma da un punto di vista teologico. Perché, come dicevo prima, la strage degli innocenti, ma la strage degli innocenti addirittura si celebra con una festa dopo Natale in onore dei santi innocenti. Vi ho detto che c'è impiegato sei ore vuol dire quasi sei lezioni, sono dalle 4 alle 5 lezioni, per dimostrare documenti storici alla mano che esulavano dalla Bibbia, che questi innocenti saranno stati siano 5, 10, ma proprio al massimo 10 bambini. Cosa sono 10 bambini? Quando Erode uccide due suoi figli, Costantino altri due, quando si scannavano a destra e a sinistra, le persone non contavano. Per di più, nella ottica dell'impero romano, questo era un barbaro, era uno straniero, era un ebreo di Palestina. Le registrazioni che arrivavano a Roma si potevano arrivare come registrazione e finivano nell'archivio e poi venivano dimenticate o venivano distrutte o si deterioravano. Quindi quando parliamo di l'era dei martiri, da Battery Ciocchi ha scritto un volume intitolato L'era dei martiri. L'era dei martiri sono i primi tre secoli del cristianesimo, ma già parlare di era dei martiri e mettersi in un'ottica religiosa cristiana, lo storico non può parlare di era dei martiri, altrimenti fa un discorso teologico, non fa più un discorso storico. Ciò non toglie che il credente possa considerare i primi tre secoli della Chiesa, durante i quali il cristianesimo in quanto religio illecita era perseguitato, non era riconosciuto e quindi era tenuto sotto controllo o era trattato male o appunto perseguitato, possa parlare di secoli di martirio. E infatti è sull'arco dei primi tre secoli che si staglia, direi, la più parte delle figure dei martiri, cioè dei testimoni della martire, vuol dire testimone della fede, fino allo spargimento del sangue, fino a donare la vita. Ma questa è un'ottica religiosa e teologica, non storica. Come chiamare Giuliano l'Apostata? Ma che si mettono una volta di chiamare Giuliano l'Apostata? Se lo si chiama Flavio Giuliano, col suo nome e quel nome. Dire Giuliano l'Apostata che diventa un'etichetta cristiana di persecutore dei cristiani. Come se lui fosse stato solo il persecutore dei cristiani. Certo è stato persecutore dei cristiani per le scelte politiche e culturali che ha operato, ma lui è stato un buon imperatore, un ottimo soldato che è morto in battaglia sul fronte dei parti in Mesopotamia, regnando solo tre anni, 360-361 e 363, e poi sono ritornati gli imperatori cristiani. Dato che la storia dell'Occidente è stata fatta in mente ecclesie, è ovvio che il taglio, ma se si comincia a rivisitare in una prospettiva non teologica ma storica o laica, mi si lascia usare questo aggettivo, la storia dell'antichità, e qui bisogna ripartire dal Gibbon, la storia della dipendenza della caduta dell'impero romano, e allora voi vi rendete conto che la storiografia moderna, dal Gibbon in poi, dal 700 in poi, quindi aggiungere anche i grandi benedettini francesi, non escluso il grande Mabillon, il Montfaucon, i grandi paleografi, e attraverso poi tutto l'Ottocento e il Novecento si arriva a noi, è chiaro che lo si vede in un'altra prospettiva. Quindi la crocifissione di Gesù era una delle tante condanne che sono successe per di più non di cittadini romani, ma di questi stranieri sottomessi all'impero, controllati dall'impero attraverso legioni militari, rappresentanti più o meno locali, controllati dalle legioni, quindi rientreranno nell'ordinaria amministrazione. Visti in una prospettiva cristiana di ricostruzione, ovviamente in un'ottica cristiana e religiosa, è ovvio che si parla di era dei martiri, si parla di una crocifissione, ma invece dobbiamo uscire da questa prospettiva. Questo non vuol dire che dobbiamo negarlo, assolutamente, ma uscire vuol dire mettersi in un atteggiamento più spassionato, più staccato, ecco, se si ne ira nessuno. La prospettiva che lei mi ha presentato era cum ira et studio, per utilizzare le espressioni di Tacito, laddove lo storico deve muoversi per quanto è possibile, perché siamo tutti legati alle nostre preconcezioni, ai nostri a priori, sine ira et studio, dai quali io cerco di tenermi la realtà, proprio labeo, dice Tacito. C'era un'ultima domanda, signora. Sto veramente cominciando a perdere l'udito e quindi la voce viene in bomba e non riesco a percepire tutte le finali.
Grazie sulle citazioni anche sulla consapevolezza della centralità della risurrezione dei morti, ma anche della nostra fede. Mi interessava capire su quali testi della Torah, da quali testi della Torah era partita la riflessione dei farisei sulla risurrezione dei morti, mi veniva in mente Ezechiele, non so.
Allora, la risposta potrebbe essere semplice, cerco di ridurla a poche battute. Quando Alessandro Magno conquista l'Oriente, vince i persiani, l'ultimo degli Achemeniti, Dario III Odomano, e muore di lì a poco, nel 323. Da quella data fino alla battaglia di Azio, 31, prima della nostra era, per 300 anni, in tutto il vicino Oriente, Grecia, Tracia, Macedonia, Turchia, Mesopotamia, Siria, Libano, Palestina, Egitto, Penisola Arabica, Libia, fino alla Cirenaica. Il confine fra latino e greco passa nella grande sorte. La Cirenaica è greca, guardate ancora oggi, la rivolta è partita dalla Cirenaica. Mentre dalla grande sirta misurata la Tripoli era parte latina. A me è venuto in mente il conte Volpi di Misurata. Ho conosciuto dei discendenti veneziani dei Volpi di Misurata. Allora, Alessandro Magno diffonde la lingua greca e la cultura greca in tutto il vicino Oriente. Si diffonde la filosofia greca, la moda greca. Qual era l'apice della speculazione filosofica greca? Il pensiero di Platone. L'uomo per il greco, qual era il grande valore dell'essere umano per un greco, per Platone, per Aristotele? L'anima, l'immortalità dell'anima. Quando gli ebrei, in una spinta concentrica fra l'Egitto dei Tolomei e la Siria dei Seleucidi, nei 300 anni dalla morte di Alessandro all'arrivo dei Romani, si sentono bombardati di questi ideali, l'esaltazione del corpo, la ginnastica, e l'esaltazione dell'anima e della mente nell'essere umano, e soprattutto l'uomo si salva come individuo nell'immortalità dell'anima. Ah sì, ma Dio ha creato il corpo, ha creato il mondo, ha creato la materia per ebrei. E il mondo, il corpo, la materia, l'uomo non può abbandonare il corpo, il mondo, la materia, Dio. Per cui se Dio ha creato ed è una cosa buona, e vide che era buono il corpo, il mondo e la materia, dovrà riscattare e tenere in vita e dar vita per sempre al corpo, all'uomo, alla materia e al mondo. La risurrezione della carne è la risposta ebraica, la provocazione greca del periodo ellenistico del primato dell'anima e dell'immortalità dell'anima. Ho risposto in poche parole. Se vuole approfondire il discorso, come?
Pensavo a Ezechiele quando parla di quel brano di Ezechiele, cioè pensavo a dei testi proprio in cui ci potrebbero essere degli spunti sulla risurrezione dei morti.
Vuole che io le citi dei testi?
No, se c'erano dei testi della Torah che potevano far pensare anche a.
No, bisogna passare non solo attraverso la Torah, ma soprattutto attraverso il Midrashim. È chiaro? Attraverso il perché a volte, attraverso la Gemara. So che dico parole che possono sembrare turco o cose straniere, cioè tutta la produzione scritturistica ebraica partendo dalla Torah per arrivare al Talmud. Lo Strack Bilderbeck, due grandi studiosi, hanno concentrato in un grande dizionario, un grande lessico, che gli studiosi chiamano lo Strack Bilderbeck, un theologisches Kommentar des Alten, si dice il Papa quando bisogna parlare tedesco, un theologisches Kommentar des Alten Testament aus Midrash und Talmud. Un commentario, un commento teologico all'Antico Testamento, ma meglio al Nuovo, perché all'Antico è il Nuovo Testamento, tratto dal Midrash e dal Talmud. Midrash è la metodologia che arriva, attraverso questi testi che vi ho accennato, alla produzione del Talmud. Allora bisognerebbe leggere con l'ausilio dei testi che arrivano dalla Torah al Talmud, attraverso il Pirkei Avot, la Gemara, la Tosefta, il Talmud babilonese, il Talmud palestinese, all'interpretazione di questi testi ebraici dell'Antico Testamento. Però c'è un'altra cosa importante che non bisogna lasciare, e che io non ho detto prima. Già a partire dalla metà del terzo anticristo, ad Alessandria d'Egitto, gli ebrei, lontani da Gerusalemme, lontani dalla Palestina, non parlavano più in ebraico, non sapevano più l'ebraico. Hanno tradotto la Bibbia in greco, la famosa traduzione del 70. Tradurre un testo ebraico in greco ha voluto dire per gli ebrei cominciare a introdurre delle categorie greche nella tradizione ebraica. E ovviamente arriva, ecco già, è la provocazione
del pensiero greco. Ma l'apice, il vertice del pensiero greco è proprio l'esaltazione dell'uomo come anima. Nella Civiltà del primo Platone dice, afferma e sostiene che l'uomo è la sua anima. E per realizzarsi l'uomo deve puntare all'immortalità dell'anima. Il corpo non è che una gabbia, una tomba dell'anima. Questo non può dirlo affatto l'ebreo. Quando l'ebreo si sente dire questo, dice, ma come? Il mio Dio, che è l'unico Dio creatore, le parole di Paolo e Leopardo, per cui viene canzonato, viene incompreso e canzonato. Dio ha fatto il corpo, il mondo, la materia ed è buono, per cui è tutta la persona che deve essere salvata. E infatti, come, cosa dirà Giovanni nell'Apocalisse, l'ultimo dei 27 libri del Nuovo Testamento? Che si aspetta la creazione nuova, di cieli nuovi, di una terra nuova. E se l'umanità è l'uomo nella storia come singolo, l'umanità come insieme, il mondo come cosmo, vive il travaglio di un parto per partorire questa novità. E la novità nella sua realizzazione si chiama resurrezione della carne, che guarda caso è un articolo del credo. Non, i cristiani non professano l'immortalità dell'anima, ma uno degli ultimi articoli del singolo di cielo costituito nel pone et especto resurrezione mortuorum et vitam venturi seculi, e aspetto la resurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Non c'è l'immortalità dell'anima. E la risposta ebraica che viene fatta proprio dai cristiani, formulata con terminologia greca, ma è appunto il contraltare dell'immortalità dell'anima. Il proprio avrebbe detto in una prima lezione che l'immortalità dell'anima è diventata dogma cristiano cattolico nel concilio ecumenico lateranense quinto del 1513, voluto ma fallito di fatto da Leone III, da Leone X Medici, figlio del magnifico Lorenzo, nipote di Piero il Gottoso, pronipote di Cosimo il Vecchio, colui che diede a Marsilio Ficino i codici greci che arrivavano da Bisanzio prima della sua caduta perché li traducesse in latino. Entra nel pensiero platonico, neoplatonico, ermetico, nel dibattito filosofico culturale di Firenze, lo assorbe la cerchia dei Medici, va a finire il magnifico Lorenzo, che ha avuto come precettore niente meno che Angelo Poliziano, uno dei più, ve lo conosciamo come poeta, ma è stato uno dei più grandi filologi del 400, morto 40 anni purtroppo. Quindi fra Marsilio e Ficino e Angelo Poliziano le idee arrivano a Giovanni de' Medici, che è diventato papa quel nome di Leone X, indirà l'atteso concilio che poi abortirà, bisogna aspettare Trento. E nel 1513, nel concilio lateranense quinto, verrà proclamata l'immortalità dell'anima come dogma cristiano. 1513. Ma a questo punto diventa un corollario dell'immortalità, della risurrezione della carne. Non so se ho risposto. Bisogna avere la pazienza di sondare i testi, di leggere la Bibbia. Il nostro paese, noi italiani purtroppo in generale non le conosciamo. Io chiedo scusa di queste lungaggini, ma se gli amici hanno pazienza.
Risulta storicamente che Cristo abbia sostenuto la resurrezione della carne o piuttosto solo la vita eterna?
E lei mi sta provocando, quindi io non sono in grado di dare una risposta che è più di tipo teologico che storico.
Storicamente non
è un discorso che scivola molto in sede storica, perché rientra nelle problematiche di ordine religioso e specificamente teologico. San Tommaso canta nell'inno del Corpus Domini che ad firmando un cor sincero sola fide suffici della vivendo, per confermare un cuore sincero basta la sola fede. È un problema di sola fede per me questo, più che un problema storico. Da un punto di vista dottrinale non risponde a niente in questo dibattito che io ho appena presentato in sintesi e molto superficialmente, molto riduttivamente. Ma la domanda che viene fatta è specificamente religiosa e non mi compete. Io sono storico, non teologo. Dovrebbe chiedere a un teologo dogmatico, e ce ne sono anche più in città, oppure chiederlo che qualche sacerdote studioso presente in qualche collegio, ma in città ci sono dei sacerdoti teologi doppi e colti, a cui lei può rispondere.
rivolgersi per avere una risposta più pertinente di quanto io non sia in grado di dare. Grazie a tutti.